Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno a chi è in ascolto, con voi Luisa Nitti e Paolo Tognina per questa nuova puntata di Chiesa in diretta.
A firma di padre Alberto Maggi è stato pubblicato un volume dedicato a Bernadette, una delle sante più popolari della Chiesa cattolica, legata al culto di Lourdes nei Pirenei, dove si recano ogni anno milioni di fedeli.
Ne parleremo nella prima parte della puntata di oggi, mentre a seguire proporremo alcune riflessioni sul tema del male e del peccato, insieme al professor Erik Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Il libro a cura di Alberto Maggi dunque ripercorre in modo documentato e minuzioso la vicenda della giovane Bernadette, che secondo la tradizione fu testimone di apparizioni della Madonna.
Il testo restituisce però al lettore un ritratto inedito di Bernadette Soubirous, decisamente diverso da quello a cui la geografia tradizionale lo aveva abituato. L'intervista è curata dalla collega Corinne Zauk.
Je suis née dans la boue, sans aucun horizon, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la boue.
Da un lato abbiamo padre Alberto Maggi, frate Servita, direttore del Centro Studi Biblici Giovanni Vannucci, noto per le sue posizioni non sempre in comunione con la tradizione ecclesiale cattolica, e dall'altro Bernadette Soubirous, una delle sante più popolari e amate dai fedeli, capace di portare a Lourdes milioni di persone ogni anno a pregare dinanzi alla Grotta delle Apparizioni. Due mondi apparentemente distanti, sembrerebbe, perché in questi giorni è uscito per la Garzanti e già si trova in cima alle classifiche di vendita del suo settore, Bernadette, il libro che padre Maggi ha dedicato alla pastorella di Lourdes. Ed è qui che vogliamo partire oggi, in collegamento da Montefano, nelle Marche, abbiamo padre Alberto Maggi. Innanzitutto vorrei sapere, tra questi 5 milioni di pellegrini che ogni anno, almeno prima della pandemia, correvano a Lourdes, c'è stato anche lei, padre Maggi?
No, dunque, tutto viene dall'effetto Međugorje. Quando negli anni 70 cominciò l'effetto Međugorje, io scrissi un libro, Apparizioni no grazie. E esaminai tutte le apparizioni dal IV secolo e le esaminai secondo i criteri dell'analisi biblica. Le uniche due che sopravvivevano a questo esame rigoroso erano Guadalupe, che è la teologia della liberazione 5 secoli prima, e Lourdes. Lourdes è qualcosa di sorprendente, mi incuriosì, perché normalmente le Madonne delle apparizioni sono tutte un po' depresse, piagnone, annunciano catastrofi. Questa sorride e ride.
Già a partire dal sottotitolo del libro, La vera storia di una santa imperfetta, capiamo che sono almeno due le operazioni che lei ha compiuto. Parlando di vera storia, ci anticipa padre Maggi che quello che è accaduto veramente dinanzi alla grotta di Massabielle nel 1856 è altro rispetto a quello che la storia ufficiale ci ha sempre raccontato. E che anche la protagonista dell'evento, Bernadette, è altro rispetto alla contadinella povera e ignorante che la tradizione ci ha tramandato.
La garanzia di Lourdes, che dal primissimo giorno è tutto documentato. C'era il commissario Domenico Giacomet, dalla letteratura è stato presentato come un cattivo, no, era un solerte funzionario, che ha scritto tutto, registrato tutto. Abbiamo tutto su Bernadette, solo che una montagna ha subito 30.000 interrogatori di documenti. La pandemia mi ha dato questa possibilità e ho seguito le indicazioni che mi ha dato Bernadette stessa. Lei già viva, dice, non infiorate la vicenda, più è semplice e più è vera. E soprattutto l'altra che dice, le vite dei santi, ma perché ci leggono soltanto quanto erano bravi? Perché non ci dicono anche i difetti? Allora ho provato a spulciare, cominciando dal mito della pastorella. E Bernadette è conosciuta come la pastorella. Ma che pastorella? Per 2 mesi che è andata a servizio dalla balia e ha portato anche le pecore al pascolo. Non si può fare di lei la pastorella. Se per questo ha trascorso quasi un anno a fare la serva nella cantina della zia. Ma voi mettete per una che ha visto la Madonna quanto è più bello fare la pastorella piuttosto che la cantiniera? Pensa alla stessa città di Lourdes. Ancora oggi si legge in un piccolo villaggio sperduto dei Pirenei, in un borgo. Ma che piccolo villaggio? Era una cittadina di tutto rispetto, un importante capoluogo.
Quindi l'operazione che lei ha compiuto è quella di ricondurre attraverso i verbali e la ricca documentazione dell'epoca questa vicenda alla sua essenza, togliendo quelle incrostazioni, quella patina che gli anni, ma forse non solo questi, hanno accumulato e sulla vicenda e sulla persona di Bernadette. Dopo questo lavoro di sottrazione, che cosa rimane della Bernadette che conosciamo?
Allora, Bernadette era troppo, troppo normale. Non riuscivano a metterla dentro il cliché della santa. Aveva degli aspetti che poi dopo nella letteratura, santificandola, sono stati messi a margine, ma che lei ha sempre rivendicato. Quando all'inizio fu costretta, perché era soffocata, aveva anche visite di decine di migliaia di persone al giorno, non campava più. Allora, su consiglio del parroco e del sindaco, è stata messa all'hospice di Lourdes per farla proteggere. Ma le suore, dopo un po' di tempo, si sono rese subito conto che guaio avevano combinato, perché era una mina vagante, era libera, autonoma, indipendente, non accettava ingiustizie, rispondeva, finché un giorno, di nascosto di lei, aprono il suo armadietto privato e scoprono una bottiglia, ma non era di acqua della grotta, era di vino perché le piaceva bere. E quindi lei non ha mai nascosto che le piaceva bere, e soprattutto l'altra, le suore dicevano: farai secoli di purgatorio per questo vizio, e fiutava tabacco. Quindi, ma come? Ha visto la Madonna, beve vino e fiuta tabacco. Ecco, la bellezza di Bernadette è che è normale, tanto normale, perché Dio si esprime nella normalità, nell'umanità delle persone. E quindi non sono riusciti a ingabbiarla nel cliché della santa. Questa è Bernadette.
Dal libro emerge anche che ci sono come due Bernadette, la bimba ignorante, marginata, con evidenti limiti cognitivi dovuti anche alla situazione di estrema povertà che viveva in famiglia, e la Bernadette post-apparizioni.
Allora, questa è una ragazza ignorante, analfabeta, un po' tarda di comprendonio, una che a 14 anni non sa come si chiama di cognome, non sa quanti anni ha, non conosce i giorni della settimana, un po' tarda. Cosa è successo alla grotta che all'improvviso si trasforma, diventa questa ragazza sicura, autonoma, indipendente? Questo è il mistero di Lourdes. Cosa è successo? Tiene testa al procuratore imperiale, tu pensa al rappresentante di Napoleone III, lei gli tiene testa. Cosa è successo? La trasformazione che è avvenuta in questa ragazza.
Una Bernadette trasformata dal contatto con il soprannaturale, ma anche una Bernadette che è stata trasformata dagli uomini e dalle donne del suo tempo perché rientrasse persino esteticamente nei canoni della santità tradizionale.
L'ultimo oltraggio. Il suo volto era quello di una paesana dai lineamenti un po' grossolani, grezzi. Non si confaceva alla santa. Già lei vivente hanno cominciato a dire che era bionda, perché le sante, sai, devono avere i bei boccoli biondi, era castano scura. Ma quando è morta, un altro scultore, Pierre Riman di Parigi, ha scolpito la maschera funebre e ha modificato i connotati di Bernadette, li ha resi più spirituali, più belli. Il suo volto che si fa vedere a Nevers nel sarcofago, c'ha un nasino di una bellezza perché gliel'ha modificato, non è il naso di Bernadette, e addirittura gli ha alzato l'arco sopraccigliare per renderlo più fino. Quindi, fino all'ultimo, questa povera Bernadette è stata mistificata per renderla conforme all'immagine del Santino.
E come lei, anche la statua della Madonna che uno scultore fu incaricato di realizzare su indicazioni di Bernadette, alla fine rappresentò un ulteriore tradimento.
Il personaggio che appare a Bernadette è una bambina, se vuoi, un adolescente e soprattutto sorridente. Ma purtroppo lo scultore aveva i suoi criteri classici, lui sapeva come doveva essere raffigurata la Madonna. Di quella statua a Bernadette non va bene niente, non l'altezza, troppo alta, 1,78 m, dice no, al massimo era 1,50 m, non la posizione seria, non le è andata bene niente. resto, lei stessa lo fa capire, come si può rendere visibile quello che di per sé è invisibile? Perché nessuno vedeva niente guardando quella nicchia, soltanto lei. Quindi lei vedeva l'invisibile, ma lei stessa dice, ci vorremmo un pittore per rendere tutto questo.
Interrogata su chi fosse la misteriosa apparizione, Bernadette non ha mai detto che si trattasse della Vergine, ma ha sempre parlato di qualcosa che lei definiva Acherò, una parola che in occitano significa questo, quella, una parola semplice, quotidiana, che lei usa per indicare qualcosa di straordinario che le parole non possono esprimere.
Mais quelle est l'innocence, celle qui n'oublie personne. Acquéreau.
Colpisce nella sua ricostruzione Padre Alberto come sin da subito Massabielle sia diventata luogo di pellegrinaggio spontaneo. Sin dai primi giorni erano infatti migliaia le persone provenienti da Lourdes, ma anche dai paesi limitrofi che si recavano alla grotta. E anche i gesti che allora la gente, poveri, ricchi, nobili, non solo cattolici, compiva in quel luogo sono in sostanza quelli che ancora oggi fanno parte della ritualità che caratterizza il santuario. Penso ai ceri, alla processione con i flambeaux, l'uso dell'acqua.
Allora ci sono due cose, il braccio di ferro tra Bernadette e i preti che presero in gestione la grotta. Il braccio di ferro era su due elementi. Bernadette fino all'ultimo ostinatamente ha negato che la Vergine avesse chiesto alla gente di andare a bere quell'acqua. L'ha detto a me, soltanto a me, non era rivolto alla gente, ma i preti volevano che invece l'invito fosse esteso a tutti. Il secondo, lei ostinatamente ha negato che la Vergine l'avesse chiesto di lasciare il suo cielo lì. È stata lei, in segno di gratitudine, che ha chiesto alla zia il cielo che aveva e l'ha lasciato lì. Perché questo? Perché già da subito c'era un commercio di ceri e di bottigliette d'acqua e quindi lei ha negato. Bisogna dire che Lourdes è l'effetto della fede delle persone. Perché quindi non è stata né Bernadette né l'apparizione a dire di andare a bere quell'acqua e che quell'acqua avrebbe avuto effetti curativi, salvifici, altrimenti la prima a beneficiarne sarebbe stata Lourdes. E questo anche è bello e positivo, la risposta della gente all'evento.
Abbiamo accennato ai tentativi di impadronirsi della storia, delle apparizioni di Bernadette, della sua persona, del suo corpo, perfino post mortem, da parte del potere, quello religioso ma anche quello politico. Entrambi avevano dei progetti, delle aspettative su come dar seguito a questi fenomeni e su come trarne il massimo profitto, sia materiale che spirituale. Questo suo mettere a nudo, Padre Magi, tutto questo nel libro può anche andare a disturbare chi ancora oggi forse preferisce i santi più addomesticati o addomesticabili, più diciamo da santino che non bevono e non fiutano tabacco, o chi preferisce confrontarsi con immaginari idealizzati e tutto sommato più rassicuranti.
Mica devo convincere, io posso soltanto dire che tutto quello che è stato scritto, ma proprio tutto, è rigorosamente documentato. Se mettevo le note ad ogni citazione, a cosa veniva tre o quattro volumi ed è inutile ripetere. Quindi tutto quello che è scritto è rigorosamente documentato. Quindi io li rimando al mittente. Ma ritorno di nuovo a Bernadette. Scrivete la verità, è molto più bella del mito.
Lei ci ha raccontato, Padre Magi, di questo lavoro di Cesello che, come Michelangelo, l'ha portata a levare per portare alla luce. Che cosa di Bernadette le è rimasto dentro dopo questa fatica letteraria? Che cosa significa per lei l'esperienza che si può oggi ancora, pandemia permettendo, fare a Lourdes?
Guarda, c'è un antecedente. Io tanti anni fa lavorai quando ero a Gerusalemme alla traduzione e commento delle Beatitudini di Matteo. E mi era rimasta sempre la curiosità di incontrare qualcuno che l'avesse vissuto integralmente. Ecco, in Bernadette l'ho trovata. Bernadette è la donna delle beatitudini, cominciando da quello che ha dato origine a tutto. Quando Gesù dice beati puri di cuore perché vedranno Dio. Io, la mia convinzione che mi sono fatto, che Bernadette ha avuto una profonda esperienza di Dio. Poi l'ha tradotta nelle maniere che poteva tradurle. Allora, questo non è stato fatto soltanto per Bernadette, ma è possibile a tutti. Quando a Bernadette le dicevano, perché proprio a te? E lei dice, sede che la Madonna Lourdes non ha trovato una più ignorante di me, se l'avesse trovata sarebbe stata lei. Allora è possibile per tutti noi. C'è una bellissima frase nel libro della Genesi, Giacobbe a un certo momento dice, toh, Dio era qui e io non lo sapevo. Allora andare a Lourdes e fare questa esperienza, che siamo avvolti nell'amore di Dio e non ce ne rendevamo conto.
Grazie Padre Maggi per le sue parole, per il suo parlare, scrivere chiaro a cui ci ha abituati negli anni. Concludo dicendo che arriverà presto, si parla del mese di ottobre e l'incertezza è dovuta agli sviluppi del coronavirus. Anche in Italia il musical Bernadette, che è già stato messo in scena a Lourdes nel 2019 e da cui sono stati tratti tutti i brani musicali che abbiamo inserito in questo servizio. Il libro di cui abbiamo invece parlato con padre Alberto Maggi è edito dalla Garzanti e porta il titolo Bernadette, la vera storia di una santa imperfetta.
Le religioni si interessano da sempre al tema del male, interrogandosi sulla sua natura, le cause, il ruolo che ha la trascendenza divina nella sofferenza umana.
In che modo il tema del male viene affrontato dal cristianesimo? Ci occupiamo di questo argomento in un'intervista che hai curato tu, Luisa, con il professor Eric Knopf, che è docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Say your kingdom must come down. Say your kingdom must come down.
Il male ha mille volti, disorienta chi voglia comprenderlo, spiazza chi desideri contrastarlo. Quale la sua causa? È possibile agire per arginare il male? Con queste domande bisogna convivere oggi più che mai, mentre vediamo ogni giorno nelle guerre, nelle ingiustizie, che il male dilaga in una concatenazione che appare infinita di colpe e responsabilità collettive. Sulla questione del male le religioni hanno molto da dire, molte domande e forse poche risposte. Dalle pagine bibliche del libro di Giobbe, dove la sofferenza del giusto è una domanda che rimane aperta, quasi una protesta verso Dio, al Nuovo Testamento con le parole del Padre nostro, liberaci dal male. Le religioni abramitiche non smettono di interrogarsi sui motivi e sulla natura del male che colpisce la vita di tutti. A margine di un convegno sul tema del male organizzato a Torino dal Centro Culturale Protestante, ho incontrato il professor Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ho visto Satana cadere dal cielo come un fulmine, dice Gesù nell'Evangelo di Luca al capitolo 10. Satana è caduto dunque, e come spiegare l'angoscia che proviene dal male nella vita di tutti i giorni, ogni giorno? Spiazza un po' quello che dice il professor Nofke a questo proposito. Il Nuovo Testamento, spiega, è ottimista, per così dire, nei confronti del male.
Sì, è ottimista perché in Gesù nasce dalla convinzione dell'avvento del regno di Dio e vede nei suoi miracoli, nelle sue parole, nella sua azione, vede il potere di vita, di guarigione, di vittoria sul male che viene da Dio. E tutta la predicazione cristiana successiva a Gesù ha continuato questo discorso, cioè il regno di Dio, la sicurezza che alla fine della storia appartiene a Dio, dà vita a un sentimento di ottimismo e di speranza. Quindi, per pur nella consapevolezza di tutti gli autori del Nuovo Testamento che il male è una dimensione presente nella vita anche dei credenti, ecco, nonostante questo, sapere che alla fine però l'ultima parola, una parola di vita, una parola che appartiene a Dio, dà una fortissima speranza.
Una parola di vita dunque che genera speranza pur davanti al male. Gesù non si sottrae alla forza negativa del peccato. Come cristiani non possiamo non confrontarci con la preghiera del Padre nostro. Liberaci dal male è la formula che ci dà da pensare. Resta infatti aperto il problema. Si parla qui del male come persona, Satana per intenderci, o il male come un dato oggettivo. Ne derivano due visioni del mondo molto diverse.
Il male come persona personificata nel diavolo, in Satana, eccetera, è un dato che si ritrova nella letteratura del tempo, si ritrova in parte anche nell'Antico Testamento. Dà una dimensione, diciamo così, di libertà al male nel mondo, però è importante sottolineare che è una libertà che è sempre comunque data da Dio, non è una libertà autonoma da Dio. Satana può essere in alcuni testi frenato dagli angeli di Dio, però comunque fa un lavoro che gli è stato chiesto di fare. Anche se appunto ogni tanto l'autonomia che ha sconcerta anche gli autori antichi. Dall'altra parte, sottolineare invece l'oggettività del male, cioè le situazioni anche create dagli esseri umani, ci permette di cogliere comunque quell'altra dimensione che ha il male nel medio giudaismo e nella Bibbia in generale, che è legata all'attività umana, cioè l'essere umano pecca, qualunque sia la causa del suo peccato, comunque pecca, fa il male e quindi crea situazioni in cui si soffre, la gente è oppressa e muore.
Nella predicazione di Gesù, più ancora della guarigione, conta il perdono dei peccati. Questo è l'inizio di una nuova strada, di una nuova speranza?
Beh sì, perché comunque sia nel giudaismo antico, nel giudaismo medio, comunque il peccato in qualche modo è sempre coinvolto, se non è proprio all'origine del male, che sia il peccato degli angeli vigilanti, che sia il peccato di Adamo ed Eva, dell'essere umano in generale, è un meccanismo perverso che genera peccato e si alimenta del peccato. E quindi perdonare il peccato significa spezzare questo meccanismo, renderlo innocuo e liberare in fondo il male e il suo potere.
Spezzare il meccanismo del male dall'interno è questo l'esito vitale della predicazione di Gesù, che giunge alle estreme conseguenze quando dice «amate i vostri nemici». Gesù denuncia il male ma chiede di amare chi lo compie. È una proposta estrema?
Sì, in qualche modo l'amore è il contrario del peccato. L'amore riassume il comandamento di Dio, riassume tutta la legge in se stesso. Quindi quando si ama si supera e vince il peccato e quindi si supera e si vince il male. Gesù non dice mai che sia una cosa facile da fare, la storia ce lo insegna, però se si vuole vincere il male non lo si può vincere col male, ma lo si può vincere solo col bene e l'amore è la quintessenza del bene.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Chiese in diretta. Vi ricordiamo che tutte le puntate andate in onda sono riascoltabili o scaricabili dal sito della RSI.
Grazie per averci seguito questa mattina e un ringraziamento va anche al tecnico Gianpietro Gilardoni che ha lavorato oggi con noi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.